Ed eccoci di nuovo in diretta, come già annunciato. Questa volta vi portiamo in un'altra parte del mondo, vi portiamo in Africa. Bentornato, benvenuto sulle nostre frequenze.
Ciao a tutti e a tutti.
Bene, oggi
ti ho perso.
Sì.
Ti senti? Ti sento lontana.
Mi senti lontana? Provo a usare un po'.
Adesso ti risento.
Va bene. Qui con tutti questi pulsantini non mi ci abituerò mai ad alzarli e abbassarli. Secondo se hai le persone in studio o non in studio devi adeguarti. Comunque oggi volevamo parlare, appunto parlando di Africa, accendiamo, come dire, i riflettori prima di tutto sul Senegal, un paese che a breve, verso fine mese se non erro, andrà ad elezioni. Poi parleremo di Sudan, perché è vero che ne abbiamo parlato tante volte, ma insomma nell'ultima fine settimana scorsa, insomma, sono stati più di 7, se non erro, i morti durante le manifestazioni contro l'attuale giunta. E poi volevamo anche, come dire, accendere un faretto, mettiamola così, sul Mozambico, paese tanto ambito dalle politiche italiane, quelle energetiche, quelle che se insomma. Addirittura Mattarella ha fatto una visita, se non erro, per andare a recuperare gas, però insomma da lì andiamo a prendere questo gas e ne parleremo magari più approfonditamente. Quindi a te la parola.
Allora, partiamo dal Senegal. Partiamo dal Senegal perché il Senegal è un paese che si sta avviando a queste elezioni legislative che ci saranno il 31 di luglio, la campagna elettorale è già iniziata e questa elezione che coinvolgerà 7 milioni di senegalesi è già considerata come una specie di referendum per o contro Macky Sall, il presidente, perché poi ci saranno le presidenziali nel 2024 e già si dice che Macky Sall è pronto a presentarsi per la terza volta candidato. E quindi queste elezioni però sono già partite male, diciamo così, perché c'è stato da parte del Consiglio nazionale una decisione che ha invalidato di fatto le liste dell'opposizione, in realtà anche di una parte dell'ala a filo Macky Sall, però in realtà il problema è l'opposizione, perché compromette la possibilità dell'opposizione, soprattutto del suo candidato principale, Ousmane Sonko, di presentarsi a queste legislative. E quindi ci sono state delle proteste da parte dei leader dell'opposizione che hanno lanciato un appello a protestare non solamente contro la scelta del Consiglio nazionale, ma anche hanno lanciato delle accuse nei confronti del Presidente perché stia cercando di complottare al fine di impedire all'opposizione la presenza a queste elezioni. C'è stata una manifestazione intorno il 17 giugno che è stata vietata dalla polizia, che ha circondato proprio il domicilio di Sonko e gli ha impedito di uscire. A Dakar, a Ziguinchor, a Bignona ci sono stati degli scontri fra i manifestanti e le forze dell'ordine che hanno fatto 3 morti e 11 feriti, e questa situazione ha riportato alla mente le rivolte che ci sono state nel marzo del 2021 proprio a seguito dell'arresto di Ousmane Sonko in vista delle presidenziali. Molti leader dell'opposizione in questa manifestazione sono stati arrestati e Sonko ha accusato il capo di Stato di aver ceduto praticamente al panico. E quindi il dibattito si sta concentrando sul fatto che Macky Sall possa prepararsi a queste presidenziali del 2024 presentandosi per la terza volta, e gli schieramenti in campo sono un po' compositi, perché da una parte c'è la coalizione presidenziale che è guidata da Aminata Touré, forse qualcuno se la ricorderà anche, era una poi è stata diventata consigliera di Macky Sall, ma è stata anche una delle animatrici dei forum africani, una militante della sinistra francese che aveva anche scritto alcune cose interessanti, e adesso è diventata filo Macky Sall, e la coalizione presidenziale cerca soprattutto di mobilitare gli elettori della diaspora, ma anche di tirar fuori dei candidati, soprattutto giovani, che siano un po' al di fuori del giro dei cacicchi che dominano il partito. Ma questo anche perché ci sono state le elezioni locali a gennaio, il 26 gennaio, dove la coalizione governativa ha preso delle belle batoste. Infatti Ousmane Sonko e Khalifa Sall, che è l'ex sindaco di Dakar, hanno ottenuto dei grandi risultati a Dakar, a TS e a Diginshore. Ma quindi l'opposizione, la parte, diciamo così, il filo presidenziale comunque è un po' divisa, perché appunto queste coalizioni hanno questa coalizione e queste scelte sono state molto contestate dai pesi massimi del partito, che sta anche tagliando un po' di pezzi. Ci sono stati alcuni scandali, per esempio l'ex ministro della sanità si è dovuto dimettersi per l'ennesimo scandalo che ha coinvolto la sanità. C'è stato un incendio nel reparto di maternità a Tiva One che è costato alla vita 11 persone. Il problema è il deficit di fiducia al quale si deve confrontare Macky Sall e il clima politico che si sta degradando, perché le rivolte del 2021 seguite all'arresto di Ousmane Sonko sono solamente la premessa di una crisi che è molto più profonda, tant'è che per cercare di calmare la collera di una gioventù molto diciamo così nervosa, affamata, senza lavoro, insomma, il capo di Stato ha esitato a utilizzare dei mezzi straordinari. Per esempio a maggio ha annunciato l'adozione di un programma di trasferimento finanziario a più di 500.000 famiglie, una misura finanziata dalla Banca Mondiale, e poi ha cercato di dare ancora altri 80.000 franchi CFA alle famiglie più bisognose. Considerate che il salario minimo in Senegal è di circa 60.000 franchi CFA. E poi Macky Sall è molto operativo in questo momento sulla scena internazionale, perché lui è il presidente in carica dell'Unione Europea, dell'Unione Africana, e quindi il Senegal chiaramente non è stato risparmiato dall'aumento dei prezzi dei carburanti e dei prodotti alimentari, tant'è che a giugno il governo ha annunciato ancora un ulteriore aumento del prezzo del carburante. Macky Sall è andato in Russia, ha incontrato Putin a Sochi e ha cercato insomma di perorare la causa africana per evitare una crisi alimentare che minaccia tutto il continente, ma tutte queste manovre, diciamo così, a quanto pare non sono servite granché, perché comunque sia, soprattutto appunto dopo le rivolte del 2021, la fiducia della popolazione è molto scemata. E quindi adesso Macky Sall proverà a nominare un nuovo primo ministro, perché non c'è ancora il primo ministro, nella speranza insomma di ottenere qualche ritorno dal punto di vista elettorale, mentre invece i temi dell'opposizione, soprattutto del partito PASTEF di Ousmane Sonko, sono ben altri, perché appunto parlano esplicitamente insomma soprattutto nelle piazze del problema dell'aumento del caro vita, della disoccupazione, della mancanza di prospettive per i giovani, dell'attentato alle libertà politiche, perché di fatto questa scelta, insomma, questa scelta che c'è stata di bloccare, di invalidare le candidature da parte del Consiglio nazionale è stato un attentato alla libertà di espressione, e soprattutto Ousmane Sonko ha chiamato una mobilitazione permanente contro Macky Sall. E quindi queste elezioni cominciano a diventare molto importanti, perché costituiscono sostanzialmente la fine del percorso presidenziale di Macky Sall, e soprattutto sono di fatto un referendum. In base all'esito di queste elezioni, Macky Sall probabilmente deciderà di presentarsi per la terza volta, e il problema è che sempre di più si chiudono, diciamo così, gli spazi di agibilità politica per l'opposizione, perché altre manifestazioni che sono state chiamate dall'opposizione alla piazza centrale di Dakar, alla piazza dell'Obelisco, sono state vietate. Sono stati scontri e appunto sono viste le immagini della polizia, insomma, che caricava in maniera abbastanza selvaggia, e quindi si porrà sicuramente il problema nuovamente, perché Ousmane Sonko era stato arrestato in seguito delle accuse, ancora in realtà mai provate effettivamente, di aver usato violenza nei confronti di una ragazza. Ma queste testimonianze sono sempre state molto molto incerte, ma sicuramente è stato percepito dall'opposizione questo arresto nel marzo del 2021 come un tentativo appunto di frode elettorale rispetto alle elezioni presidenziali. E quindi vedremo un po' questo risultato di queste legislative in un paese che è sempre stato spacciato per il paese di una democrazia, certo, come dire, stabile, ma in realtà scosso da tensioni sociali enormi, dalla disoccupazione, da una crisi economica che risale anche a prima della guerra, ulteriormente aggravata adesso dalla situazione internazionale, con tanti giovani che non hanno nessuna possibilità, diciamo così, di futuro accettabile, e comunque con una classe di ragazzi che comunque ha studiato, consapevole, ben informata, e che non ha nessuna voglia di sostenere questo stato quo.
Certo, e che tra le altre cose, se non erro, proprio insomma le grosse manifestazioni, come facevi riferimento te, di giugno, ci sono stati diversi, una delle richieste è proprio che vengono liberati tutti i giovani presi ingiustamente durante queste manifestazioni.
Non ti ho sentito, non so se è un problema di cuffie.
Dicevo, viene una delle rivendicazioni che leggevo in questi giorni è anche quello di liberare tutti i giovani che sono stati arrestati il 17 giugno di quest'anno durante le manifestazioni.
Certo, sì, infatti nelle manifestazioni si chiedeva esplicitamente, c'era questa rivendicazione, perché ci sono stati arresti massicci, ma hanno arrestato anche alcuni deputati dell'opposizione, quindi diciamo che sono degli spazi. Il timore è che Macky Sall, una volta che si sentisse forte con la vittoria di questa legislativa, possa, avendo una maggioranza dell'Assemblea, votare delle leggi antidemocratiche, come sembra che sia appunto, come stia di fatto cercando di fare. E quindi una presenza dell'opposizione all'interno dell'Assemblea nazionale consiglierebbe Macky Sall una sorta di coabitazione, un po' questo è lo scopo dell'opposizione, posizione che peraltro è un'opposizione anche questa piuttosto diversificata, perché all'interno non c'è solamente il PASTEF di Sonko, ma c'è anche il partito il PDS, che è il partito di Karim Wadeh, che è il figlio di Abdelaziz Wadeh, il vecchio presidente, anche lui un personaggio corrotto e discutibile.
Sì, che appunto
abbiamo esaurito un po' l'argomento elezioni.
Sì, parlando del Senegal, diciamo che volevamo accendere un po' questo faro, perché è uno, come dicevi te, uno dei paesi considerati democratici, e che invece, andando bene a leggere che cosa sta succedendo, e come al solito non ce ne parla nessuno, si stanno mettendo tutti i presupposti per la nascita, tra virgolette, di un nuovo dittatore. Lo ricordiamo che lui prese il potere proprio contro... le mobilitazioni furono proprio contro il terzo mandato di Wadeh, se non erro, no?
Sì.
All'epoca, nel 2012.
Infatti, adesso sta provando a ripetere la stessa cosa, sostanzialmente.
È una storia che si ripete. Bene, passando da mobilitazioni ad altre mobilitazioni e manifestazioni, anche qui, insomma, di contestazioni che vanno avanti da tanto e che nell'ultima settimana hanno visto purtroppo ancora morti, parliamo del Senegal, un percorso, proteste che salgono, ancora una volta, come dicevamo, insomma, la mattanza dei manifestanti da ottobre 2021 ad oggi i numeri aumentano, e quindi che dire, qual è la soluzione, considerando che il Sudan stava ricevendo anche degli aiuti internazionali importanti, no, da parte anche degli Stati Uniti ultimamente.
Sì, poi sono stati interrotti, Sì, perché in pratica in Sudan, la situazione in Sudan è una situazione che nasce dall'abbattimento del regime di Bashir, però effettivamente questi aiuti internazionali sono stati interrotti praticamente dopo il golpe del 25 ottobre del 21, quando il capo dell'esercito, Burame, ha messo fine a quello che era un percorso piuttosto fragile, a dire la verità, di divisione del potere tra civili e militari. E allora la cosiddetta comunità internazionale ha tagliato gli aiuti del 40%. E queste sanzioni in pratica di fatto hanno fatto sprofondare ulteriormente l'economia sudanese. Ricordiamoci che le rivolte contro Bashir sono nate proprio per l'aumento,
certo, del pane,
del grano, quindi non è, ritornano, diciamo così, perché l'inflazione va oltre il 200% al mese e poi si profila veramente lo spettro della fame. Si parla di un terzo dei 45 milioni di sudanesi che soffre di insicurezza alimentare acuta e che potrà diventare da qui a settembre il 50% della popolazione. Si parla già di decessi di bambini per fame, e inoltre è ripresa soprattutto l'insicurezza anche nelle altre regioni, al di là di Khartoum, perché in Darfur centinaia di persone sono morte in scontri per il controllo della terra e dell'acqua, e la repressione delle manifestazioni ogni settimana fa dei morti o dei feriti. E malgrado le pressioni, l'FLC, che è le forze per la libertà e il cambiamento, che è la colonna portante, diciamo così, dell'opposizione, rifiuta di tornare al dialogo nazionale come invece viene richiesto dalle Nazioni Unite, e pone come condizione a qualsiasi discussione il ritorno alla divisione del potere tra civili e militari. Questo perché? Perché c'è stato un passaggio, una novità, diciamo così, nel momento in cui Burhan, che è sostanzialmente il capo dei militari che hanno fatto il putsch il 25 ottobre del 21, si è detto pronto a lasciare il posto a un governo civile che doveva sostituire il Consiglio Sovrano che presiede adesso il Burhan, che dovrebbe essere sostituito da un Consiglio Supremo delle Forze Armate, che sarà incaricato solamente di questioni di sicurezza e di difesa, come a dire, facciamo un governo civile, però l'esercito rimane presente all'interno di questo Consiglio Supremo delle Forze Armate. E quindi chiaramente l'opposizione ha mangiato la foglia, perché insomma dice esplicitamente che un modo da parte dell'esercito continuare a mantenere il potere sia economico che anche politico, che detiene peraltro dall'indipendenza del 1956 senza praticamente interruzioni, e quindi l'FLC ha fatto un appello a mantenere la pressione popolare contro il potere militare, facendo in modo che si organizzassero dei sit-in nella capitale e nei quartieri. Dalla rivoluzione che ha abbattuto nel 2019 Bashir, i manifestanti avevano mantenuto i sit-in addirittura per 8 mesi anche di fronte al palazzo del governo, e avevano ottenuto con questa lotta che i popolari, che l'esercito perlomeno dividesse i poteri con i civili per poter andare verso delle elezioni democratiche. Ma poi il push di ottobre, sia il push di ottobre che anche certe ambiguità di Hamdok, il primo ministro dell'epoca, diciamo che in qualche maniera hanno interrotto questo percorso. E quindi ci sono state dal 4 luglio nuove barricate che sono state montate nelle strade di Khartoum, e nonostante i tentativi da parte appunto del segretario generale dell'ONU di andare a un accordo, perché in pratica la comunità internazionale quello che vuole non è tanto la democrazia, come dice giustamente i rappresentanti dell'FLC, ma vogliono la stabilità, perché infatti il discorso di Buran si indirizza soprattutto verso la comunità internazionale, perché appunto all'interno degli interessi geopolitici e strategici si vuole una soluzione rapida di queste contraddizioni che porti a una stabilità nel paese piuttosto che una democrazia. Infatti il sindacato dei medici ha parlato di ben 114 manifestanti uccisi, di migliaia di feriti dalla repressione che è iniziata appunto a ottobre. E poi Buran se n'è andato a Khartoum a Nairobi per parlare con Abiy Ahmed, il primo ministro etiope, e cercare di trovare un accordo, perché ci sono anche delle tensioni tra l'Etiopia e il Sudan per quanto riguarda la diga del Rinascimento, e anche nella zona contesa fra Sudan e Etiopia, dove sono stati uccisi più di 22 soldati sudanesi.
Invece
la situazione, questo Consiglio Supremo delle Forze Armate in pratica semplicemente è un tentativo di mettere e di imporre dei governanti civili fantocci, e la mobilitazione non cessa, nonostante ci siano stati appunto proprio negli ultimi giorni, dal 30 giugno, più di nove manifestanti uccisi durante gli scontri con le forze di sicurezza, perché il 30 giugno in Sudan è una data un po' storica, perché era proprio il 30 giugno che c'era l'anniversario dell'89 del Putsch, che poi ha portato al potere Omar el-Bashir.
E proprio, giusto per dire Bashir, che lo ricordiamo con la caduta del regime nell'aprile 2019, purtroppo è rimasta ancora in vigore la pena capitale per alcuni crimini, ed è notizia di questi giorni che una giovane donna è stata condannata a morte per lapidazione nel sud del Sudan, nonostante appunto alcuni appelli.
Ci sto perdendo.
No, dicevo, nonostante appunto la caduta del regime islamista di Bashir nel 2019, rimane in vigore in Sudan la pena capitale per alcuni crimini, tra cui appunto il furto, la rapina, l'adulterio, la calunnia, anche il consumo di alcolici, per cui viene applicato il codice islamico, e proprio in questi giorni una giovane donna è stata condannata a morte per lapidazione per il reato di adulterio. Questo per dire quanti ancora passi avanti vanno fatti, no? Nonostante la caduta di Bashir, la legge che rimane in vigore è quella islamica alla fine.
Sì, assolutamente. Poi una delle icone, di queste rivolte sudanesi è stata l'immagine di quella donna che parlava con il megafono a una folla, come a dire queste proteste hanno tirato fuori un nuovo Sudan, come se già fossero state ottenute le conquiste da parte delle donne, ma in realtà è molto diversa, perché poi c'è effettivamente la Sharia, però certo queste manifestazioni che hanno dato protagonismo a tanti soggetti che erano all'interno della popolazione sudanese e hanno creato una sorta di nuova identità del paese. Quindi secondo quello che dicono in molti siamo di fronte a un processo irreversibile, tant'è che effettivamente sono stati tentativi da parte della giunta di qualche maniera confondere le acque e far vedere che si vuole in qualche maniera dialogare con l'opposizione. C'è una precisa mobilitazione che continua nonostante tutto, e quindi ciò fa pensare che prima o poi si arriverà veramente a uno scontro ancora più radicale in Sudan.
Bene, invece affrontiamo in quest'ultimo spazio che ci rimane un altro paese, anche qui con un alto grado di conflitti al proprio interno, il Mozambico, però un paese ambito dai nostri politici per le riserve di gas e quindi da Eni e quant'altro.
Eh sì, anche perché poi Mattarella l'ha visitato proprio in questi giorni, nel tentativo insomma, da parte del governo italiano di trovare altri, trovare una sorta di diversificazione per quanto riguarda il gas, e in Mozambico l'Eni peraltro è già presente, tant'è che è stato inaugurato, che era a metà del 2022 circa, una grande struttura che in pratica è un impianto di estrazione GNL, cioè del gas liquefatto, e il Mozambico di fatto è diventato uno dei maggiori produttori di questo gas, perché c'è un'area che si chiama Area 4 nel nord del Mozambico, dove c'è un giacimento, il Coral Sul, che viene gestito in partenariato dall'Eni, dall'Exxon, dalla CNPC, che è quella cinese, e da altri, e quindi c'è un impianto di estrazione fluttuante, praticamente una sorta di enorme impianto galleggiante, che è stato costruito in Corea, poi inaugurato nel 21, che sfrutta il giacimento offshore del Mozambico, collegato a 6 pozzi di produzione nelle acque molto profonde a circa 2000 metri. E questo, insomma, Coral Sul FLNG produce poi di 450 miliardi di metri cubi di gas, è una roba mostruosa, e ha una grande capacità di liquefazione. Vuol dire che questo gas poi verrà portato con navi dai nostri, nei nostri impianti. Questa storia del gas nel Mozambico però è una storia un po' sporca, perché non porta il benessere, né risana, diciamo così, il debito dell'ex colonia portoghese, ma questo sfruttamento GNL del canale del Mozambico, diciamo che fa porre delle domande per quanto riguarda da dove vengono queste ricchezze di gas. Già ci sono state varie denunce sul fatto che questo gas viene da una zona che è quella di Cabo Delgado, dove proprio a causa delle operazioni di sfruttamento delle risorse c'è stata una vera e propria guerra civile, che ha portato a più di 3.000 morti e migliaia di profughi, e soprattutto al depauperimento delle risorse con cui le popolazioni, peraltro già sfavorite, della zona del Capo Delgado vivevano, parliamo della pesca, della ricerca dell'uso del legno e di tante altre attività, perché sono state di fatto deportate, in quanto all'interno di questo territorio le grandi multinazionali, soprattutto la Total francese, portavano avanti progetti che erano finanziati, progetti da 20 milioni di dollari, che poi adesso peraltro questo progetto per il momento si è chiuso, della Total, proprio a causa dell'insurrezione che c'è stata in quella zona, insurrezione che viene definita come una insurrezione jihadista degli Shabab, che è iniziata con gli attacchi nel 2017 a Mocimboa da Praia, ma che in realtà ha delle motivazioni molto più, diciamo così, articolate, perché si tratta di una vera e propria, già definiscono, nuova guerra, che ha delle radici nella storia politica, nella definizione etnica di quella zona, e non che negli interessi delle imprese di sicurezza privata legate agli investimenti nell'industria estrattiva, imprese private di sicurezza che sono quelle sudafricane, che sono la Wagner russa, e che sono collegate agli interessi delle grandi multinazionali in quell'area, e poi chiaramente anche il problema della miseria di questa, di questa terra, che è sempre stata in qualche maniera sfavorita rispetto al resto del Mozambico, e anche dei giovani che sono insomma disillusi, che di fatto sono diventati massa di manovra anche dell'insurrezione jihadista, perché poi c'è anche un problema di accesso alla terra, di distribuzione dei servizi pubblici, di violenza strutturale dello Stato, insomma tutta una serie di questioni che non sono semplicemente limitabili al discorso dell'insurrezione jihadista, come peraltro è nel racconto di Filipe Nyusi, il presidente mozambicano, che ha accolto con grande fraternità, diciamo così, Mattarella, proprio a 30 anni quasi dagli accordi di Sant'Egidio, che poi misero fine alla guerra civile in Mozambico, fra il Frelimo e gli oppositori della Renamo.
Consideriamo anche che sono stati richiesti pure, insomma, proprio in quell'area, già dall'anno scorso è presente una forza, come dire, di interforze, soprattutto di non solo militari mozambicani, ma anche di altre aree dell'Africa, in particolare del Ruanda, no? Che sono stati invitati lì per cercare di porre fine a questi attacchi. Però insomma, sembrerebbe, dai dati che escono fuori in questi giorni, insomma, se uno fa il paragone tra gli attacchi del 2021 e quelli a maggio del 2022, questi attacchi sono aumentati. Quindi se in un primo momento le forze ruandesi, magari meglio attrezzate, equipaggiate dell'esercito mozambicano, era riuscito ad avere, tra virgolette, insomma, delle vittorie, a contenere.
Un pezzo di quello che hai detto, però sì, anche le forze ruandesi sono entrate in Mozambico, questa è fatta una vista abbastanza recente, e pare anche con un certo, diciamo così, successo dal punto di vista militare, anche perché l'esercito ruandese è un esercito ben addestrato, insomma, e quindi sì, è un ulteriore in cambio, hanno avuto la possibilità di sfruttamento di quelle risorse proprio attraverso una società che, guarda caso, è legata a Paul Kagame, il presidente ruandese.
Quindi no, quello che stavo dicendo, forse che non ho mai capito, che mentre in un primo momento appunto sembrava che ottenessero qualche successo, dai dati degli ultimi mesi, in particolare di maggio di quest'anno, questi attacchi sono aumentati, magari è cambiata un pochino la strategia, quindi anche l'ipotesi di contenimento messa in atto dalle truppe ruandesi non sta avendo lo stesso effetto, tant'è vero che, come dicevi te, Total ha chiuso questo progetto, no?
Sì.
Notizie, insomma, di questi giorni.
Sì, infatti, poi su questa storia della guerra, capo, diciamo, è meglio definire guerra civile sostanzialmente, perché ci sono un po' di cose da dire, nel senso che poi, secondo la logica del governo, ci sono dei cosiddetti malfattori, come vengono chiamati, che vengono dall'estero, strumentalizzano i giovani musulmani del Mozambico, sfavoriti e radicalizzati, e quindi fanno e quindi portano avanti questa lotta per contestare lo sfruttamento delle risorse di gas naturale nel distretto di Palma, in vista della costruzione di questa grande fabbrica di GNL. E questa è la narrativa che fa il governo fino al 2017. Ma in realtà c'è anche un discorso che riguarda la repressione che c'è stata all'interno di questa zona, perché c'erano sempre state truppe ben armate a Capodelgato con poteri straordinari, e poi anche attacchi nei confronti dei giornalisti, interessi visibili, occulti, che sono nazionali e stranieri, poi anche delle rivendicazioni storiche per quanto riguarda le risorse, perché dal punto di vista storico Capo Delgado è entrata nella costruzione dello Stato mozambicano tardi, e quindi in qualche maniera con dei problemi proprio strutturali, perché il colonialismo portoghese, che è arrivato dopo il dominio musulmano lungo la costa che viene chiamata Swahili, Subito fu un colonialismo di rapina attraverso la compagnia di Gnassa, una compagnia concessionaria che subito si è gettata sulle risorse di questa zona. E poi c'era stata la distinzione etnica fra i Macondes e i Moani. I Macondes erano praticamente un gruppo legato alla terra all'interno, che poi è diventato cristiano, è diventato portoghese parlante, e poi invece i musulmani, i Moani, che invece erano legati più che altro alla costa Swahili, alle attività di pesca e che si dedicavano al commercio dei beni degli schiavi. Questa è la divisione, diciamo così, originale di Capo Delgado, dal quale poi sono subentrate tutta una serie di cose, fra cui anche il tentativo di Nussi, del presidente, di favorire la parte cristianizzata che parlava portoghese, facendo in modo anche di imbottire tutte le strutture dell'esercito e della sicurezza di personaggi e di uomini che venissero da quella parte. Quindi c'è stata già fin dall'inizio, come dire, una divisione ben precisa dal punto di vista etnico, che è una delle tante innesche di questa situazione.
Bene, vedremo che succede, anche se poi, insomma, giusto per concludere questo argomento, alcune male lingue dicono che, tra parentesi, insomma, almeno leggendo...
Aspetta che ti perdo, mannaggia, sento due parole e poi niente.
Mannaggia, oggi non so che cosa succede.
Prova a spingere qualche tasto.
Mi senti un po' meglio?
Ora non ti sento più.
Adesso?
Ah, adesso eccoti. Adesso forte e chiaro. Vai.
Bene, non lo so, qui qualcuno smaneggia troppi tastini per i miei gusti e io poi non so come rimetterli a posto, ma affido a quello che c'è precedentemente. No, dicevo, ci sono male lingue, non so quanto sia vero, questo però ce lo vedremo anche andando avanti, e che però, insomma, leggevo anche che la Tota, secondo alcuni, se n'è andata non tanto per gli attacchi che ci sono in merito, ma perché ha vinto un grosso bando di estrazione del gas in un'altra area, nel Qatar, e parliamo di un investimento complessivo di 29 miliardi di dollari, quindi maggiore rispetto a quello mozambicano, in un'area che è, tra virgolette, più tranquilla. Cioè, questa è una delle motivazioni...
meno problematica, probabilmente.
Sì, meno problematica. Dice, questa è una delle motivazioni per cui la Total se n'è andata, e questo fa anche gioco, insomma, a chi si oppone alle opposizioni al governo mozambicano, che, insomma, dicevano già da tempo che la Total al di là del non era interessata al gas di Afungi, di quest'area di Capo Delgado, no? Quindi non l'avrebbe mai estratta, e quindi forse per questo.
Beh, comunque loro già avevano investito un bel po' di soldi su questa attività, quindi diciamo che è stata anche una perdita per la Total.
Ma infatti io così te la dicevo, perché, insomma, diciamo, come dire, le male lingue dicono, ora vedremo che succede e vedremo se l'italiana Eni prenderà il posto di Total.
Ah sì, beh, poi quella è una lotta al coltello per il controllo di queste risorse, sicuramente, perché poi l'Eni, grazie a questo rigassificatore, cioè questo enorme strumento, diciamo così, per liquefare questo impianto galleggiante per liquefare il gas, diciamo, ha sicuramente nella zona ottenuto una posizione molto, diciamo, stabile e di potere, insomma, no, non a caso. E l'Eni è una delle compagnie più presenti in Africa, fin dallo sfruttamento del giacimento davanti all'Egitto, che, insomma, si sta rivelando veramente un pozzo senza fondo.
Un altro paese fortemente democratico, tra
virgolette. Ah, sì, no, ma infatti poi la cosa bella, tra virgolette, è che si dice che non bisogna essere legati mani e piedi per quanto riguarda l'approvvigionamento delle risorse a dei dittatori, degli autocrati, ma le alternative non è che sono molto più brillanti.
Certo, perché lo stiamo cercando in Egitto, in Algeria, ma pure in Mozambico, per non parlare dei paesi ai vari Emirati Arabi che sono stati visitati nell'ultimo periodo. Vabbè, insomma, come dire, la storia si ripete.
Sì, infatti.
Io non so se vuoi aggiungere delle cose, se no insomma ti
saluterei. Direi che va bene così, anche perché poi non ti sento benissimo in cuffia, e quindi direi che va bene così. Poi magari se avremo occasione torneremo sull'aria, perché poi in questi giorni è morto José Eduardo dos Santos, che era il presidente angolano, che è un po' un pezzo di storia di questa, dell'Angola, nel bene e nel male, magari da raccontare un po', poi vedremo.
Sì, è vero, infatti sicuramente dovremo riraccontare anche questo pezzo di storia. Bene,
e le imprese dei figli, in particolare della figlia, che è la donna più ricca dell'Africa.
Bene, grazie di nuovo e ci sentiamo alla prossima.
Figurati, ciao,
buona serata
a tutti e a tutti.
Ciao.
Ciao.